Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mac, anche l'ultima di questa stagione, la trasmissione infatti settimanale con il meglio della produzione andata in onda su Controradio tornerà il prossimo autunno. L'apertura di oggi è dedicata alla notizia di cronaca di primo piano, parliamo del omicidio avvenuto a Camaiore in provincia di Lucca. L'operaio 63enne Pietro Moriconi ha tentato di giustificare la strage che ha compiuto mercoledì scorso a Camaiore, quando ha ucciso la moglie 52enne Katie Andreoni e il figlio Mirko di 24 anni, gettando la colpa addosso alle vittime. Una strage, ha ribadito nell'interrogatorio con la PM Leone nella caserma dei Carabinieri, la cui motivazione sarebbe nei rapporti familiari compromessi da tempo. Il patriarcato e l'omo lesbo bitransfobia uccidono, così come odio e disvalori alimentati costantemente anche dalla politica, e creano l'humus culturale dove la violenza trova sponda, accusa invece Arcigay altre sponde. In attesa che venga fatta luce sulle ragioni di quanto accaduto, non possiamo non riflettere infatti sul post che il figlio Mirko aveva scritto sul suo profilo social già qualche anno fa, secondo cui per suo padre sarebbe stato meglio un figlio morto che un figlio gay. Ma sentiamo su questo Daniele Bonaiuti, presidente Arcigay Firenze altre sponde, ai microfoni di Domenico Guarino.
Purtroppo nonostante tutto quello che viene detto, anzi forse proprio a causa di tutto ciò che viene detto pubblicamente da appunto personaggi politici eccetera, lo spazio per le persone LGBTQ+ si restringe e diventa sempre più violento, carico d'odio e pericoloso. Quindi appunto noi non facciamo altro che dirlo da sempre, e che le parole portano all'odio, le parole d'odio poi portano a questo tipo di situazioni, a conseguenze estreme. E quindi la necessità per la nostra comunità è quella di trovare e di creare degli spazi sicuri, però non basta, ecco, ci vuole una presa di carico di tutta la società, non solo da parte della nostra comunità, perché se succedono questi atti non possono essere relegati a appunto ad episodi occasionali o a specificità magari personali, ma devono essere prese in carico appunto in maniera generale da tutta la nostra comunità.
60 nuove abitazioni per giovani famiglie, un nuovo giardino pubblico, un parcheggio interrato e una strada riqualificata. È ciò che nascerà in via Burci, nella periferia nord di Firenze, che ora avrà una palazzina interamente riservata al social housing. La zona è quella del cosiddetto mostro del Poggetto, l'area ribattezzata dai residenti per anni in stato di abbandono. La variante al piano di recupero adottata con delibera dalla Giunta farà adesso il consueto iter politico, passerà al vaglio della commissione urbanistica e poi arriverà in consiglio comunale. Sentiamo su questo la sindaca Sara Funaro, intervistata da Sandra Salvato.
Noi abbiamo portato la settimana scorsa una variante molto importante, perché sappiamo che da più di 30 anni abbiamo quello che viene chiamato il mostro del Poggetto, che finalmente sparirà, perché con la variante abbiamo portato tutta una serie di modifiche che restituiranno anche un pezzo di quell'area alla città, a partire dal giardino, dove verrà fatto un giardino pubblico per cui fruibile dai cittadini, alla parte dei parcheggi, in cui ci saranno dei parcheggi che saranno fruibili, e soprattutto ci sono delle novità anche da un punto di vista di costruzione, perché verranno fatte 5 palazzine in linea con quelle che sono le palazzine che ci sono poi anche nel retro del Poggetto, e tra queste per la prima volta abbiamo inserito in convenzione, oltre al 20% di destinazione di social housing, la possibilità del diritto di prelazione da parte del comune passati gli anni del convenzionamento. Una delibera importante in cui sono stati anche ridotti alcuni metri quadri, per cui con un mix di funzioni private per la residenzialità e un altro mix di funzioni pubbliche, per cui oltre al risultato e alla risposta per quell'area, una riqualificazione importante con funzioni fruibili per i cittadini, più verde e più spazi per loro. Realisticamente poi dovremo sentire la proprietà, però entro l'anno potranno partire con i lavori.
Il piano casa non risponde alle esigenze del paese. I sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat ed Unione degli inquilini sono stati in presidio nei giorni scorsi a Firenze davanti alla prefettura per denunciare l'insufficienza del piano casa presentato dal governo e rilanciare proposte concrete a tutela del diritto dell'abitare. Fabio Seggiani del Sunia Toscana.
Non va nulla, non va perché non ci sono finanziamenti adeguati rispetto ai bisogni che ci sono, e questo parte dal presupposto che un governo non si confronta con le parti sociali mai, non può sapere quello che succede nel territorio, però ha la pretesa di nominare due commissari che vengono a dire alle regioni e ai comuni cosa bisogna fare, tra l'altro spendendo 1 milione di soldi pubblici, una cosa veramente inaccettabile. L'unica cosa che hanno cancellato è la cosa forse vergognosa, più vergognosa che c'era lì dentro, che è quella che i soldi delle alienazioni degli alloggi pubblici sarebbero andati a finanziare il debito dello Stato. Toscana avrebbe un bisogno enorme di alloggi pubblici ERP, dove ormai il 60% dei nuclei familiari che entrano hanno un ISEE inferiore ai 6.000 euro e ci sono quindi alloggi che non vengono assegnati a chi pur ha i requisiti per fare la domanda in ERP, che magari è 20 anni e la fama non entrerà mai, e più la fascia, quella che si chiama fascia grigia di lavoratori e lavoratrici, soprattutto giovani, che non hanno i requisiti per fare la domanda negli alloggi ERP e non hanno una risposta negli alloggi a canone sostenibile. Ormai a Firenze, ma anche in tutti i capoluoghi della Toscana, il costo casa erode il 60% dei redditi della famiglia.
Il grande caldo protagonista di questi giorni anche sul nostro territorio, colpendo mezza Europa, facendo emergere una nuova forma di disuguaglianza. Si è concentrato su questo un servizio curato da Andrea Montigiani per i canali video di TIF. Chi ha meno risorse vive spesso in case più calde e non può permettersi di raffrescarle, per farlo è costretto a spendere risorse che non ha. Un fenomeno che si chiama cooling poverty o povertà da raffreddamento, e considerata la crisi climatica in corso, se non si adotteranno misure strutturali urgenti, è destinato a crescere. E allora sentiamo cosa ci racconta Andrea Montigiani.
Questo caldo sta facendo emergere una nuova forma di disuguaglianza che rende i poveri ancora più poveri. L'ondata di caldo di questi giorni sta segnando nuovi record di temperature in tutta Europa, con la Francia che ha registrato la temperatura media stagionale più alta dal 2003 e con l'Italia e Firenze che non fanno eccezione. In città sono 8 i giorni di codice rosso consecutivi con picchi di 39 gradi, evento che non si era mai verificato in oltre 70 anni di osservazioni. Si sa, con il caldo estremo aumenta la richiesta di elettricità, che può portare a cali di tensione, soprattutto in città, o a guasti per sovraccarico, cosa che è successa all'impianto di condizionamento della Galleria degli Uffizi, per via del quale è stata temporaneamente interrotta la vendita dei biglietti. In generale, il caldo che stiamo vivendo in questi giorni determina una sempre maggiore disuguaglianza economica, innescando un fenomeno pericoloso, la povertà da raffreddamento o cooling poverty. Durante queste ondate, infatti, non tutti possono permettersi di utilizzare dispositivi di mitigazione. Spesso, infatti, le classi popolari vivono in abitazioni senza aria condizionata o isolamento termico, in quartieri o zone con poco verde intorno, senza disporre della accesso a beni e servizi. Tra l'altro, periodi di siccità come questo spesso determinano meno capacità di lavorare, produzione agricola in calo e servizi essenziali come trasporto ed energia sotto pressione. Tutto questo ha un riflesso sul reddito medio delle famiglie europee, che in condizioni estreme come queste cala del 3%. Se guardiamo all'Italia, nel 2024 quasi il 10% delle famiglie si trovava in povertà energetica, e il dato, con la crisi climatica in corso, è destinato ad aumentare. La beffa è che chi ha meno risorse vive in una condizione in cui è necessaria una maggiore spesa per raffreddare, ma ha meno strumenti per farlo, e così si accentuano le disuguaglianze già esistenti. Le risposte devono essere strutturali, a partire dall'isolamento termico degli edifici, specie nelle zone urbane. Più parchi e verde, maggiore rafforzamento della rete elettrica e maggiore protezione delle persone più vulnerabili. Perché se il caldo non può essere democratico, almeno dobbiamo esserlo noi. I'm really not convinced it keeps you coming.
Festival 18 tra anteprime, prime nazionali e prime assolute, 40 compagnie e gruppi, 70 appuntamenti per oltre 130 artisti da 21 paesi. Si chiama Fabrico Europa 33esima edizione. Torna il festival in programma dall'11 settembre all'11 ottobre tra i luoghi della Kermesse, i teatri fiorentini come Maggio Musicale, Goldoni, Puccini, Florida e luoghi come il MADE, la Manifattura e il Teatro Era di Pontedera. Sentiamo i direttori artistici Maurizia Settembri e Maurizio Busia.
Intanto un bellissimo spettacolo di Omar Rajé, che è debuttato a Edimburgo, l'abbiamo visto a Lione anche 2 giorni fa, di nuovo è uno spettacolo che si chiama Dance People. È uno spettacolo dove si parla dello stare insieme, dove si sta insieme, dove si danza. Anche gli spettatori sono chiamati a danzare insieme ai danzatori che li prendono e li trascinano in questa danza sfrenata mediterranea. È una cosa fantastica. Sono 18 danzatori, 18 persone che lavorano lì. Lo facciamo nella terrazza del Maggio. Credo che non sia stato mai fatto uno spettacolo su quello spazio, con musiche meravigliose che sono del Medio Oriente, naturalmente, che ci ricorda il Libano, la terra di lui. Lui sta adesso in Francia.
Cerchiamo di infilare le mani nella materia viva del suono, attraversando paesi, culture e un Mediterraneo particolarmente vitale. Da questo punto di vista sono molto orgoglioso di portare una musicista giovanissima dal Portogallo, Ana Lua Caiano, che aprirà in qualche modo il programma della musica, e chiudiamo invece con un grande maestro della musica libanese, Rabia Boukhalil. Nel mezzo un magma di suoni che attraversano i luoghi, da Simone Graziano, che con la giovanissima cantante Maria Cortesi darà una fotografia in canzone dell'attualità. Ci sarà il producer di origine rom Mai Mai Mai, che ha fatto un lavoro di residenza in Palestina alcuni anni fa.
In conclusione il consueto appuntamento letterario, la rubrica dedicata ai libri a cura, come sempre, di Raffaele Palumbo.
Ena Marchi è una delle figure più autorevoli, colte e influenti dell'editoria e della francesistica in Italia. Per oltre 30 anni è stata una delle colonne portanti della casa editrice Adelphi, dove ha ricoperto il ruolo di editor della letteratura francese ed ispanica, firmando al contempo traduzioni entrate nella storia della nostra editoria. Ena Marchi ha incarnato perfettamente lo stile Adelphi, un lavoro di ricerca colto, rigoroso, artigianale, lontano dalle logiche del bestseller commerciale a tutti i costi. E allora con Ena Marchi abbiamo parlato dell'ultimo libro di Emmanuel Carrer, di cui la Marchi è editor. Si chiama Colcoz e il titolo del libro evoca un rito d'infanzia bellissimo e poi tragico, e Carrer ha la capacità unica di trasformare un micro rituale privato in una chiave di lettura universale. Partiamo allora chiedendo ad Ena Marchi se pensa che questo libro segni un punto di svolta nella produzione di Carrer, in cui l'esibizionismo psicologico dei libri precedenti lascia il posto ad una postura più matura, quella del figlio e del testimone.
Io ho avuto subito questa impressione quando ho letto il libro, prima ancora che uscisse, appunto perché lui molto carinamente voleva la mia opinione. Ho avuto la stessa impressione che lui, pur parlando di sé, perché racconta la sua infanzia, la sua adolescenza, il suo rapporto con la madre, il suo rapporto con il padre e altre cose che lo riguardano direttamente, però però questa volta assume e in effetti la postura più del testimone che del protagonista che dice io. Sono d'accordo, è così. Tant'è vero che si potrebbe dire, cioè si potrebbe, qualcuno lo ha detto, che questo sia il suo miglior libro finora.
A questo proposito, se ripenso a un suo libro precedente, penso, come dire, alla violazione del tabù del nonno collaborazionista e quindi del silenzio della madre, o la madre, diciamo così, non c'è più e carriera riparte da quel punto di origine. Ecco, questo libro può essere un atto di liberazione per la scrittura di Carrère, o forse addirittura l'ammissione che non ci si liberi mai del tutto, diciamo, dallo sguardo materno?
Les deux, direbbero i francesi. Direi tutte e due le cose. È sicuramente un libro che risolve in qualche modo questo rapporto con la madre, che, come si vede dal libro stesso, ha avuto un momento totalmente fusionnel, totalmente simbiotico quando lui era piccolo, e poi in seguito a una rottura proprio, come la cacciata dal paradiso terrestre, ha avuto invece dei momenti difficili, fino poi al momento difficilissimo della pubblicazione di un romanzo russo, dove Emmanuel si permetteva di infrangere un tabù che era quello del parlare del padre di lei, che era stato collaborazionista, eccetera. Ma è anche, sì, secondo me è anche un punto di svolta nella sua scrittura. Forse con questo libro lui si è sottratto, finalmente allo sguardo giudicante e severo della madre. Direi proprio che lui con questo libro si pone altrove. Infatti sono molto curiosa di sapere che cosa scriverà adesso.
Questo lo siamo tutti, per la verità.
Certo.
Diciamo così, c'è un'altra curiosità, nel senso che nel catalogo Adelphi siamo abituati a grandi dinamiche familiari nascoste dietro la storia. Ecco, la riscoperta del padre nell'economia emotiva dell'opera di Carrère.
Questo ha colpito molto anche me quando ho letto il libro la prima volta. Perché che lui parlasse della madre, questa madre al tempo stesso personaggio straordinario ma anche molto ingombrante da tutti i punti di vista, sembrava normale. Ma mi è capitato, io lo conosco ormai da quando abbiamo pubblicato Limonov, quindi da quasi 15 anni, mi è capitato di dirgli: ma tuo padre? E lui non ne parlava, sembrava come sfuggire. E invece il fatto di aver potuto scrivere questo libro grazie al padre in qualche modo, e di aver, perché è il padre quello che gli ha in qualche modo trasmesso queste sue ricerche genealogiche, tutte queste carte, tutti questi scritti, tutti questi documenti che lui accumulava raccontando la genealogia non della propria famiglia ma della famiglia della moglie, delle due famiglie della moglie. Beh, il fatto di aver raccolto, ripeto, questa eredità paterna, secondo me è stato molto importante per lui, e anche l'averlo accompagnato alla morte in quei pochi mesi che sono passati tra la morte della madre e la morte del padre.
Un'ultimissima domanda a che fare, come dire, con cioè, lei conosce in maniera eccelsa i meccanismi della prosa francese, il lavoro di cesello necessario per non farci avvertire, diciamo, la fatica della pagina. Ecco, qual è la sfida più grande che un testo così stratificato e soprattutto apparentemente disinvolto pone a chi ce lo regala, a chi lo cura, a chi lo traduce, a chi permette a noi italofoni di accedervi?
Questa è una bellissima domanda. Quando Emmanuel Carrère è venuto un mese fa al Salone del Libro di Torino, oltre agli incontri con i lettori, eccetera, ha avuto un incontro bellissimo nell'ambito di questa sezione affidata a Ilide Carmignani, che si chiama L'autore invisibile, dove si parla di traduzione. E lui aveva già partecipato a un incontro come questo, diciamo, le domande le venivano fatte, gli venivano poste da me e da Ilide Carmignani stessa, l'aveva fatto 2 o 3 anni fa, e mi aveva detto: ah, questi sono gli incontri che io preferisco, perché mi chiedete come uso il punto e virgola, se mi piace o non mi piace, se preferisco la paratassi o la sintassi, perché divido il testo in tanti capitoletti, e lui mi disse: a me non mi piace tanto quando mi fanno attraversare quelli che lui chiama i momenti Beachel, cioè i momenti Bernard-Henri Lévy, che significa quando gli chiedono di politica, come andrà il mondo, quando finisce la guerra in Ucraina, perché lui non lo sa obiettivamente, è uno che racconta storie, che è un grande narratore di storie, le sue e quelle degli altri. E lui mi disse appunto quanto gli piaceva questo incontro. Questo per dire che anche quest'anno è successa la stessa cosa, e la prima domanda che io gli ho fatto è stata proprio questa. Gli ho detto: ma tu come arrivi a questa lingua che sembra sgorgare naturalmente dalla tua penna, e perché sembra che tu, ed è una delle ragioni del tuo successo, perché il lettore ha l'impressione che tu stia raccontando una storia a cena proprio a lui lettore, che gli parli come a un amico in questo modo fluido, usando anche espressioni come boh, parliamo d'altro, come dire, varie usi della lingua parlata. E lui perché io gli ho detto: naturalmente questa lingua è come quando vediamo ballare un ballerino che balla sulle punte con la massima naturalezza, ma noi sappiamo che ci sono anni di studio dietro a quel ballo sulle punte. E lui mi ha detto che è arrivato a questa lingua in modo del tutto naturale, se è possibile usare questo aggettivo, e che certo per lui è l'unico modo in cui potrebbe scrivere. Quanto poi a rendere in italiano questa lingua, sembra facile, come diceva un carosello di quando ero piccola, ma in realtà ci vuole moltissima abilità, perché devi trovare in italiano un ritmo, proprio un andamento, un ritmo che corrisponda a quello francese, ma che ovviamente non è quello francese, perché quello francese è idiomatico in francese, e noi invece dobbiamo trovarne uno in italiano che abbia la stessa fluidità. Non è facile, non è facile, è un lavoro complesso in realtà.
Quest'oggi abbiamo parlato con Ena Marchi dell'ultimo libro di Emmanuel Carrère, Col Coz.
È tutto per questa stagione con Big Mag, la trasmissione con il meglio della produzione giornalistica musicale di TIFF settimanale. Torneremo naturalmente a ottobre, potete però riascoltarci nei nostri canali crossmediali a partire da controradio.it. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.